Mi torniamo in diretta su Radio Onda Rossa sugli 87.9. Torniamo in diretta per fare un po' un commento che ci sembra doveroso, un commento ad un articolo che in realtà qualche giorno è uscito su Repubblica il 29 di questo mese, quindi è uscito l'altro ieri, a firma di Miguel Gotor. Questo articolo in realtà è una risposta a un'intervista, all'ultima intervista uscita da Cesare Battisti dal Brasile, e lui si sente in dovere, ce lo dice proprio, dice che ha l'esigenza civile di rispondere colpo su colpo alle menzogne rilasciate da Battisti a mezzo stampa. Queste sono le sue parole, calcolando quello che risponde, appunto, ci sembrava anche a noi un'esigenza civile quella di almeno commentare le sue di menzogne, insomma, il negazionismo che porta avanti in queste poche ma concise righe uscite su Repubblica. E quindi volevamo commentare questa cosa. Siamo in diretta con Paolo Persichetti, appunto, detenuto in semilibertà per una condanna legata a dei reati della lotta armata degli anni 70 e 80, estradato dalla Francia, attualmente scrive per Liberazione. Pronto, ci sei?
Pronto, sì.
Sì, ciao. Allora, insomma, volevamo appunto fare un commento su soprattutto il modo in cui Gotor ci smentisce che in Italia negli anni 70 e 80, soprattutto 80, sia stata usata la tortura sui corpi dei detenuti della lotta armata. E insomma, quindi volevamo anche da te un po' un commento su questo.
Beh, innanzitutto Gotor non dice solo questo, nega anche il fatto che in Italia ci sia stata l'emergenza giudiziaria, che siano state adottate leggi speciali. E quindi la sua posizione è quella, appunto, di, tu hai usato il termine, di negazionismo assoluto. Ecco, Gotor è uno storico e non è un semplice giornalista, e io ritengo dunque queste affermazioni ancora più gravi, perché uno storico fa i conti con i fatti, con i documenti, e su questa vicenda, per quanto riguarda appunto le torture, per quanto riguarda l'edificazione di uno stato d'emergenza giudiziaria in campo penale, in campo carcerario, diciamo, di documentazione, di testimonianza, documentazione ce ne ha bisbeffe. Il problema è che tutta la questione non è affatto, come dire, contestata, e quindi è grave che uno storico, come dire, aggiri la documentazione e reinventi, riscriva il passato. Normalmente chi reinventa e riscrive il passato, cioè più che altro che riscrive, lo reinventa, chi lo riscrive è un revisionista. Il revisionismo è il principio fondante della storia, e quindi io mi iscrivo a una tradizione revisionista, perché le storie ufficiali, le storie di Stato, non ci sono mai andate bene, evidentemente, raccontano menzogne e abbiamo sempre lottato per riscrivere. Chi reinventa il passato è un negazionista. Allora, su storici di questa natura, poi tra l'altro Gotor è uno specialista del 4-500 che negli ultimi tempi si è appassionato, ha scritto ben due libri sulla vicenda Moro, quindi si spaccia come un contemporaneista, ma con risultati abbastanza, con molte luci, con alcune luci e molte ombre. E dicevo, appunto, chi reinventa il passato va chiamato per quello che è, cioè un negazionista. Non è che il termine negazionista va utilizzato soltanto per chi nega l'esistenza dei camere a gas e il genocidio degli ebrei programmato dallo Stato Maggiore Hitleriano. No, è negazionista è anche chi, appunto, nega in Italia un evento storico più limitato, più circoscritto, anche con conseguenze tragiche più ridotte, ma comunque con conseguenze, nega il fatto che ci sia stata un elemento evidente che sta scritto nelle leggi, che è documentato, come appunto l'esistenza di uno stato d'eccezione. Che poi questo nasca da una polemica legata alle affermazioni di Battisti, insomma, io ritengo che sia più utile non cadere nella trappola e stare, come dire, sui fatti, no? I fatti, al di là di quello che può aver detto Battisti, che tra l'altro comunque se dice che è innocente è un suo diritto, non si vede perché soffre, lo può affermare Battisti, no, poi uno può essere, come dire, d'accordo o meno, trovare la cosa verdiero o no, comunque fa parte dell'imputato negare anche dopo una condanna le colpe, no? Cioè rientra, se no, cioè la verità storica, la verità giudiziaria sappiamo che non corrisponde con la verità storica, quindi, come dire, il beneficio del dubbio va lasciato a chiunque che risulti simpatico o antipatico. Qui c'è un problema di, come dire, di dati di fatto storici ed è gravissimo, e io spero, lancio un appello, insomma, Gotor ultimamente ha scritto un libro, un vero e proprio mattone di oltre 400 pagine che io alla fine sono arrivato a concludere la lettura, il Memoriale della Repubblica. Io spero che i compagni, gli studenti, insomma, che si occupa di storia e di scienze sociali approfittino delle occasioni pubbliche in cui questo signore si presenterà, ne ha fatte già molte, appunto a presentare il suo libro, per contestargli, nei dovuti modi ovviamente, perché ognuno ha il diritto di esprimersi, chiedendogli conto di questa affermazione, su quale basi documentali lui può sostenere che non ci siano state torture, sia nella vicenda specifica del processo ai PAC, come più in generale nel periodo che è andato dall'82 all'83, o che in Italia non ci siano state leggi speciali e via di seguito.
No, dico torture che sono documentatissime, anche soprattutto insomma per quel che riguarda l'organizzazione di cui faceva parte Cesare Battisti, cosa che Gotor ci tiene a smentire. Ti leggo un passaggio: presentarsi come un perseguitato della giustizia italiana torturatrice è un ulteriore schiaffo alle sue vittime, al popolo italiano in nome del quale quelle sentenze sono state emesse. E insomma vabbè, lui appunto magari sottolinea anche questo, su questa cosa del negare completamente le leggi speciali. Magari un 30 secondi, raccontaci almeno anche solo cos'è l'articolo 90 e vediamo.
No, volevo dire, aspetta una cosa.
Sì, vai.
La vicenda dei PAC fa riferimento al 79 e diciamo che la vicenda del ricorso alle torture ha una sua sequenza. Ci sono stati diversi episodi nei confronti, già a partire dal 78 ci furono degli arresti in cui viene praticata la tortura dell'acqua e sale, ma diciamo che quindi nel 79 con l'arresto del collettivo della Barona dopo l'uccisione del gioiere Torreggiani, in cui diciamo questi episodi avvenivano ma ancora non avevano una natura sistematica, e nell'82 a partire dalla vicenda del sequestro Dozier, quando ovviamente come dire siano toccati interessi molto forti, insomma perno centrale della NATO, intervengono gli americani, c'è proprio una decisione a livello governativo del CISA, il Comitato Interministeriale della Sicurezza, allora il primo ministro era Spadolini, in cui si diede carta bianca a delle squadrette addestrate ad hoc per praticare delle torture a fine di estorcere confessioni da parte delle persone catturate. E lì inizia per almeno 2 anni in modo sistematico l'uso di queste tecniche, insomma, quindi c'è
tecniche che sono le tecniche più conosciute a livello internazionale di tortura, cioè quello che tu dicevi, l'acqua e sale, è il famoso waterboarding
molto,
e poi ovviamente
si è parlato molto dopo Guantanamo del waterboarding, no? Con scandalo si dimentica che insomma questa tecnica è stata applicata tantissimo negli anni 70, nei primi anni 80, insomma.
E poi ovviamente tutta la carrellata di torture che riguardano gli organi genitali di uomini e di donne, ci sono fotografie, nomi e cognomi.
Ci sono dei veri e propri protocolli seguiti. Tra l'altro recentemente, insomma alcuni anni fa, uno dei personaggi che venne inquisito, poi si salvò perché venne candidato alle elezioni e divenne deputato, cioè Salvatore Genova, che era un commissario che coordinava la squadra dei Nox, che entrò nella base dove era detenuto, insomma, prigioniero Dozier, in questa intervista a ridosso delle polemiche sulle torture a Bolzaneto e dopo che uno dei poliziotti che si erano trovati con uno dei dirigenti della polizia aveva parlato di macelleria messicana, lui stesso intervenne e in qualche modo per come dire togliersi il peso che aveva sulle spalle, no, questo marchio del torturatore, dicendo di fatto riconoscendo che le denunce fatte, ricordiamo che ci fu un processo istruito da Palombarini che verificò l'esattezza, sono le perizie, insomma, delle torture, sono foto inoppugnabili, disse che appunto gli imputati torturati avevano detto il vero, cercando di scaricarsi ogni responsabilità, parlò di squadrette organizzate, dei 5 dell'Ave Maria, insomma tutto questo materiale in ogni caso è facilmente reperibile in rete. E ci sono dei blog che insomma hanno documentato queste cose. Quindi non è che stiamo parlando di aria fritta. E dicevo, c'era un protocollo molto molto preciso dove appunto le tecniche erano la tortura dell'acqua e sale, il waterboarding, poi appunto l'uso delle scariche elettriche, che è ripreso dalla tradizione delle torture fatte in Algeria dai francesi, da Ossarès, che chiamavano la Gegen, che all'epoca era praticamente una sorta di telefono da campo che appunto si girava la manovella e dava le scariche, le bruciature di sigaretta, le sevizie di natura sessuale. Ricordiamo che ci furono delle militanti, delle donne, delle compagne arrestate, e per pudore, insomma, per rispetto anche, non entriamo nei dettagli, ma ci furono dei propri stupri con oggetti, insomma, cioè sevizie sadiche sugli organi sessuali. Poi la tortura del sonno, pestaggi, tagliuzzamenti, false esecuzioni, molti compagni vennero portati in località isolate e praticamente venne su di loro eseguita un'esecuzione, o addirittura in altri casi si sparò con la pistola accanto ai timpani. Insomma, c'è stata questa panoplia di tecniche utilizzate in quegli anni. Anche le modalità d'arresto mutano anche perché a un certo punto all'epoca molti compagni, quando venivano arrestati in strada, urlavano, insomma, facevano in modo che tutti si rendessero conto che era un arresto, dichiaravano la loro appartenenza in modo da allertare, se possibile, no? C'erano le radio libere all'epoca, appunto, come ancora oggi c'è Radio Onda Rossa, e succedeva sempre che c'era un compagno, qualcuno che vedeva l'episodio, arrivava una telefonata in radio e si sapeva che c'era l'arresto. Questo serviva non solo, come dire, avvertire l'organizzazione, ma anche a tutelare l'incolumità del compagno, perché la prassi era quella di essere catturati e portati in segrete per mesi, non si capiva bene dove si finiva, insomma c'era uno stato di sequestro. Rendere pubblico l'arresto di fatto innescava anche l'intervento della magistratura, e quindi dava alcune garanzie. Per fare fronte a queste modalità difensive che attuavano i militanti, venne introdotta una prassi ripresa dal Sud America, che era quello dell'incappucciamento al momento della cattura, insomma, cioè, tant'è che mi ricordo le cronache dell'epoca, spesso c'erano dei cittadini, i passanti, che assistevano a questi arresti pensando che fossero dei veri e propri rapimenti, quindi chiamavano polizia, 112, nel 113, per avvertire che c'era stato un rapimento. In realtà quelli erano arresti fatti dai gruppi speciali dell'antiterrorismo. Insomma, questo per stare, diciamo, alle modalità appunto tecniche così. Poi nel campo delle leggi speciali, fanno testo, Luigi Ferraioli, che per esempio parla di tre fasi dell'emergenza: una prima fase di diritto speciale di polizia che investe la prima metà degli anni 70, una seconda fase che è il diritto penale politico speciale, e poi il diritto penale differenziato che è quello della legislazione premiale sui dissociati e pentiti, e poi c'è il diritto speciale che viene introdotto nelle carceri, appunto, con la sospensione della riforma, quello che mi chiedevi prima, l'articolo 90, cioè appunto l'articolo che sospende le riforme, la creazione dei braccetti della morte e via di seguito. E la specificità italiana, e qui non voglio entrare in tecnicità che adesso appesantirebbero un po' la trasmissione, ma insomma la specificità italiana è stata quella, ed è qui il fatto su cui gioca Gotor, che lo Stato, queste misure d'eccezione non sono mai state, come dire, dichiarate ufficialmente. Mi spiego meglio, la dottrina classica, lo stato d'emergenza, dice che, nata con i giacobini, diciamo, per parlare dello stato d'emergenza moderno, dà una valenza, come dire, legittima, legale all'eccezione, nel momento in cui però essa è limitata nello spazio e nel tempo, per esigenze di forza maggiore, no? Quando si dichiarano gli stati d'assedio e via di seguito, si poteva stabilire che per un determinato periodo veniva sospesa la legalità formale operante in una situazione di normalità. Ma il principio di legalità che rendeva legittima questa misura era il fatto che appunto era fosse delimitata in un determinato periodo, come accadeva anche per il dictator romano, no? E invece la specificità italiana è che, per evitare di riconoscere il fatto che si sospendesse la legalità ordinaria, queste misure in qualche modo sono state introdotte sotto un regime di costituzionalità, cioè normale, no? dove l'eccezione si fa regola. Questo ha creato una sorta di invisibilità, per cui c'è la regola normale e c'è l'eccezione, e le due cose vanno insieme, tant'è che appunto i giuristi, i filosofi del diritto parlano di stato di eccezione permanente, dove ormai non si distingue più la differenza tra la regola e l'eccezione, no? Questa ambiguità delle democrazie moderne. Il risultato finale di tutta questa cosa è che ogni volta che poi dei rifugiati italiani vengono arrestati all'estero e si innescano le procedure di estradizione, ultima la vicenda Battisti, le richieste d'Italia vengono bocciate. Perché? Perché c'è questa contraddizione di fondo irrisolta, appunto. È il nodo che poi Cotorre, in qualche modo, no, vi dice che vuole controbattere, ma poi, come dire, svicola e non affronta il problema.
Senti, guarda, ti ringraziamo per questo approfondimento sulla tortura e le leggi speciali, che fa sempre bene. Magari, se hai un altro po' di tempo, raccontaci un po' appunto quel mattone di cui ci dicevi, ci parlavi di luci e ombre, di questo mattone appunto sul Memoriale della Repubblica. Non so se c'è qualcosa di interessante che ci puoi raccontare per chi non lo affronterà.
Ce ne sono. Tra l'altro, dico appunto, Godors contraddice se stesso, perché lui stesso in alcune pagine a riconoscere il fatto che ci sia in Italia ci sia stato uno stato di emergenza. Vi posso leggere, dice: la verità storica, qui sta parlando del ritrovamento del memoriale, no? Dell'ingresso che viene fatto il primo giorno via Monte Nevoso, dove viene trovato il memoriale di Moro, e di tutte le ombre, insomma i misteri tutti dalla parte dello Stato, ovviamente, e che ancora circondano quella vicenda, cioè il fatto che appunto ne fu ritrovata una parte, poi 12 anni dopo trovarono l'integrale che era nascosto in un ripostiglio sotto la finestra dell'appartamento. Ebbene, Godor dice: la verità storica di quella giornata va ricercata in primo luogo entro uno spazio extragiudiziale ed extrapolitico, presidiato dall'azione militare di un nucleo speciale dell'antiterrorismo. Ancora qualche pagina più là dice appunto, se la prende con i tetrologi, insomma, e dice come se essi rifiutassero di concepire lo spazio extragiudiziale ed extrapolitico in cui sarebbe avvenuta una lesione della sovranità di ciascuno per fini superiori, ossia di Stato. Insomma, in sostanza Godor riconosce, dice apertamente, che c'è stato uno stato di eccezione di fatto e che questo ha consentito, e la parte interessante del libro, anche se poi alla fine quelle di Godor, come dire, sono più che altro, come dire, deduzioni, no? Lui porta delle prove logiche, non porta prove documentali, e questa è un po' la debolezza del libro, molto suggestive, ma appunto ancora bisognose di una verifica ultima. Lui dice c'è stato uno stato di necessità, e per cui si è scatenata tra l'altro una guerra d'apparati tra il gruppo della Chiesa e il gruppo, diciamo, che fa riferimento all'area della P2, sulla gestione delle parole del prigioniero, in particolare del memoriale, che viene purgato in vari passaggi, perché si temevano appunto si temevano le percussioni di alcune dichiarazioni fatte da Moro, mentre, e lì è molto documentato, Godor dimostra che gli unici a denunciare il fatto che nell'appartamento di Via Montenevoso erano sparite le copie del memoriale erano i militanti catturati, che in ripetute occasioni nel corso di circa una decina d'anni, appena si presentano le occasioni, cioè durante i processi, quindi in sede pubblica, oppure se venivano ascoltati i magistrati, mettono a verbale il fatto che dai verbali di sequestro mancavano dei soldi, delle armi e soprattutto pezzi del in particolare l'originale del memoriale. Insomma, il libro è molto complesso, prolisso, a mio avviso una buona metà del libro, cioè si poteva tranquillamente risparmiare la metà delle pagine, sono circa oltre 400 pagine. Quello che posso dire è che, insomma, ancora una volta si torna a guardare gli anni 70 a partire da questa, come dire, questo approccio sui misteri, le dietrologie e via di seguito, e, come dire, è una specie di buco stretto, insomma, cioè, ancora non si è capito, nessuno ha il coraggio, gli strumenti, la volontà di affrontare quella che è una storia sociale della lotta armata, che è l'unico modo per poter comprendere realmente quello che è accaduto, come si è sviluppato questo fenomeno in Italia. Io spero, è un appello alle nuove generazioni, spero che venga qualcuno che cambi totalmente metodologia e approccio e capisca che un fenomeno di quella portata va studiato in tutt'altro modo, vanno elaborate altre fonti, e che non si può, insomma, continuamente pensare di poterla raccontare solo dal punto di vista di quelli che sono stati gli uffici dei servizi o gli uffici del governo, dove pure sono avvenuti, ma quello riguarda, come dire, il modo in cui apparati, lo Stato ha reagito al fenomeno che si trova davanti, e quindi c'è stata una guerra, no, di gruppi di potere che di fronte a questo fenomeno poi giocava le proprie partite, i propri interessi, ma il fenomeno poi ha una sua storia, una sua dinamica, e a tutt'oggi ancora non c'è stato una storiografia all'altezza, insomma, di questa sfida.
Va bene, guarda, ti ringraziamo molto di questa chiacchierata, un saluto e un abbraccio forte.
Va bene, un saluto a tutti i compagni e le compagne.
Ciao.
Ciao. Non possiamo più affrontare.